Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Questa sera siamo entrati nel 19 del mese di Adar e siamo il 4 marzo 2010. Questa settimana leggeremo la Parashat di Kitisa, dove si parla di alcuni eventi importantissimi che hanno determinato la storia di Am Israel. Moshe Rabbeinu si trova sulla montagna per prendere le tavole della legge. Bnei Israel, il popolo, ha peccato facendo un vitello d'oro. Moshe tardava a scendere, avevano calcolato in maniera errata i giorni e pensavano che Moshe sarebbe sceso un giorno prima, invece non era sceso perché avevano sbagliato il conteggio, e scende il giorno dopo. Ma nel frattempo Am Israel ha fatto un vitello d'oro e ha detto: questi sono i tuoi dèi, Israele, che ti hanno fatto uscire dall'Egitto. Moshe ha in mano le tavole della legge e prende le scaglia sul vitello d'oro, le frantuma in migliaia di pezzi e distrugge il vitello d'oro. Tante spiegazioni vengono date su questa scelta autonoma di Moshe Rabbeinu di rompere le tavole della legge senza consultare o ricevere un'opinione o ancora meglio un'autorizzazione da Hashem. Moshe Rabbeinu, dice Rashi, ha fatto un calcolo logico e ha detto: se per partecipare al Korban Pesach, al sacrificio pasquale, è scritto colui che fa idolatria non può mangiare dal Korban Pesach, figuriamoci non solo un sacrificio, ma tutta la Torah, come posso dare a Bnei Israel se loro stanno facendo idolatria? Prende Moshe Rabbeinu e rompe le tavole della legge. E c'è un Midrash che dice che le lettere delle tavole della legge sono uscite fuori dalle tavole della legge. E quando sono uscite queste lettere fuori, le tavole sono rimaste due massi di pietra. Perché si dice: come ha fatto Mosè ad alzare le tavole, due massi di pietra così pesanti? Viene spiegato che Mosè Rabbeinu riusciva a sopportare il peso di questi due massi, delle due tavole enormi, due blocchi di pietra enormi, poiché dentro la pietra era inciso le parole di Hashem. E questo trasformava la pietra in qualcosa di leggero, di spirituale. Ma quando le lettere scompaiono dalle tavole della legge, all'improvviso le tavole acquisiscono il loro peso reale e diventano pesantissime. Mosè non può più tenerle in mano perché sono troppo pesanti. Non ci sono più le lettere, la parola di Hashem che le elevavano, che le alleggerivano. Moshe è costretto a buttare e le getta sul vitello d'oro. Poi Moshe Rabbeinu risale sulla montagna, rimane sulla montagna ancora 40 giorni per la seconda volta, poi riscende senza niente, risale una terza volta e lì, la terza volta, scende il giorno solenne di Yom Kippur con le seconde tavole della legge. E qui, capitolo 34, verso 29, per chi ha il nuovo Shemot appena pubblicato da Mamash, apra pure il nuovo Shemot a pagina 551, per chi non ha il nuovo Shemot è pregato di procurarselo il prima possibile perché non sa cosa si sta perdendo. La più grande opera di ebraismo in Italia, ve lo posso garantire, la nuova pubblicazione di Shemot è qualcosa di spaziale. Qui a pagina 551 vi leggo il verso 29. Quando Mosè scese dal monte Sinai con in mano le due tavole della testimonianza, scendendo dal monte, Mosè non sapeva che quando Hashem gli aveva parlato, la pelle del suo viso era divenuta radiosa. Mosè non sapeva che la sua pelle era diventata radiosa. In ebraico è scritto Kikaran Or Panav. Cosa vuol dire Karan? Karan vuol dire raggio di luce. Ma Karan, in ebraico, Keren, vuol dire anche corna. Alcune traduzioni errate della Torah in latino e in greco, qui Karan traducono con corna invece di tradurre con dei raggi. In effetti, se dalla testa di Mosè uscivano dei raggi luminosi, questo sarebbe paragonabile a come delle corna, cioè potrebbero assimilare. Sicuramente non erano delle vere corna, ma erano delle luci, dei raggi. Purtroppo molti hanno sbagliato a interpretare questo Karan Or. Perfino il grande David Michelangelo, nella sua scultura che ha fatto qui a Milano, raffigura Moshe Rabbeinu con le tavole della legge, con due corna, perché, poveretto, invece di usare il libro di Shemot pubblicato da Mamash, che è un libro con una traduzione fedele, letterale, diretta dall'ebraico, ha preso una traduzione di una traduzione, sicuramente non fedele, e purtroppo ha raffigurato Mosè con delle corna, cornuto. Poveretto il nostro Michelangelo, e poveretti tutti coloro che studiano la Torah non dalla fonte giusta. Dice l'Ebenezra, nel 1100 in Spagna, grande poeta e studioso, e in particolare il Rashbam, che chi traduce Karan Or con corna fa un grande errore, molto stupido. Così spiega il Rashbam. Dicevo, l'Ebenezer cita un'altra traduzione. Cosa vuol dire questo Karan Or? Dice l'Ebenezer, in nome di un grande studioso filosofo ebreo che viveva a Chivi, ma uno assai con delle idee rivoluzionarie, lui diceva: Moshe Rabbeinu è rimasto sulla montagna per 40 giorni, non ha mangiato e non ha bevuto, non ha dormito. Dopo 40 giorni che Moshe non aveva toccato cibo, non aveva dormito, scende giù dalla montagna, la sua faccia è bianca come una corna, ovvero era secca, era come la faccia di uno che non ha mangiato per 40 giorni, cioè come di un morto. Così vuole interpretare come mai Moshe aveva la faccia come delle corna. Solo che non si capisce. Se veramente loro avevano paura di avvicinarsi a Moshe Rabbeinu, solo perché lui non aveva mangiato per 40 giorni e la sua faccia era pallida, non credo che sia così problematico il fatto che una persona non si avvicini a uno che non ha mangiato per 40 giorni. Come se loro non avevano mai visto uno morto. Con tutti quelli che morivano in Egitto, non credo che si scandalizzassero davanti alla faccia pallida e bianca di Moshe Rabbeinu. E poi, per cui come mai dice il verso, che Moshe scende dalla montagna, la sua faccia è come Karan, come un corna, per chi vuole tradurre come corna, che è sbagliato, e il popolo ha paura di avvicinarsi, perché ha paura di avvicinarsi, se questa è l'interpretazione. E poi, perché Moshe Rabbeinu toglie la maschera, c'è scritto Moshe toglie, perché la toglie la maschera, se era pallido. E poi, alla fine del libro di Devarim, Deuteronomio, c'è scritto che Moshe Rabbeinu, la sua faccia era come giovane. Non ha slechò, non ha perso vigore, non ha perso forma. Moshe, fino all'ultimo giorno della sua vita, il suo corpo era integro totalmente. In base a questo, non si capisce allora come mai. Qui Moshe Rabbeinu sembrerebbe pensare, chi vuole interpretare che Moshe Rabbeinu era bianco, pallido, che lui, la sua faccia era trasformata, invece tutta la sua vita Moshe, la sua faccia non viene trasformata. Per cui bisogna capire cos'è questo Karan Or, cosa rappresenta questa faccia radiosa e il perché di questa faccia radiosa. Andiamo avanti. Rav Haim, un grande studioso del 1700, nato in Marocco e morto in Israele, chiede una domanda sulla Torah e dice: come mai la Torah ci dice che la faccia di Mosè era radiosa in maniera così strana? Mai nella Torah troviamo un racconto che viene descritto in maniera così contorta? Cosa c'è scritto? Quando Mosè scese dalla montagna, le due tavole della legge nelle sue mani, Mosè non sapeva che la sua faccia era radiosa. Quando Hashem stava parlando con lui, perché Hashem aveva parlato con lui? Cioè, la Torah avrebbe dovuto dire, quando Mosè scende dalla montagna, la sua faccia è radiosa. Ma Mosè non lo sapeva. Oppure la sua faccia era radiosa perché Hashem gli aveva parlato, ma Mosè non lo sapeva. Come mai troviamo che la Torah ci descrive questo concetto in maniera molto strana? Quando Mosè scende dalla montagna, Mosè non sa che la sua faccia è radiosa, perché Hashem gli ha parlato. E noi da questo deduciamo che la faccia di Mosè era radiosa. Sarebbe stato più sensato che la parasha ci avrebbe raccontato: Mosè scende dalla montagna, la sua faccia è radiosa, perché Hashem gli ha parlato, ma Mosè non lo sapeva. Invece no, scende dalla montagna, Mosè non sa che la sua faccia è radiosa. E da quando impariamo che la sua faccia era radiosa? Perché la Torah non ce lo dice in maniera normale e ce lo dice in maniera così obsoleta, nascosta? Mosè non sa, da questo noi deduciamo che lui. Per cui, questa è la domanda dell'Ora Haim. Per capire queste domande, per capire questa luce di Moshe Rabbeinu, vorrei qui citarvi Midrash Rabbah in loco e vorrei approfondire insieme a voi questo Midrash fenomenale e così rispondere al perché Moshe aveva questa luce, al significato di questa luce, come vedremo dopo, come mai questa luce arriva a Moshe Rabbeinu proprio solo adesso. Il Midrash racconta, chiede una domanda: da dove Moshe aveva ricevuto questa luce? Così dice il Midrash Rabbah. Risponde il Midrash: Rabbi Yehuda Bar Nachman, in nome di Rabbi Shimon Ben Lakish. Quando Moshe stava scrivendo la Torah sulla montagna di Sinai, aveva la pergamena, aveva l'inchiostro. Hashem gli dettava e Moshe scriveva. Quando Moshe ha finito di scrivere tutta la Torah, gli è rimasto un goccio d'inchiostro. Ha messo Moshe Rabbeinu questo inchiostro sulla sua testa. E da questo è venuto fuori questi raggi di luce. Moshe è diventato radioso grazie all'inchiostro che gli è avanzato dopo aver scritto la Torah e l'ha messo sulla faccia questo inchiostro. Cosa significa qui? Che Moshe, la sua faccia diventa radiosa perché lui ha messo un goccio d'inchiostro che gli è avanzato. Dicono i commentatori, Moshe era molto umile, estremamente umile. Quando Moshe doveva scrivere il verso nel libro dei numeri di Bemidbar, e l'uomo Moshe era più umile sulla terra. Moshe Rabbeinu non voleva scrivere più umile sulla terra, perché lui, essendo umile, non voleva dire io sono umile. Cosa fa Moshe Rabbeinu? Scrive la parola umile senza yud. Così invece di leggerlo anav, lo si può leggere anu. Hanno risposto. Moshe ha risposto. E così, Moshe, essendo umile, non scrive la yud che doveva scrivere, gli avanza un goccio d'inchiostro della yud che avrebbe dovuto scrivere. Da questo yud che lui non ha scritto, e questo inchiostro che gli ha avanzato, lui l'ha messo sulla testa, e mettendo sulla testa, la sua faccia e la sua testa è diventata completamente luminosa. Irradiava una luce. Tutto questo perché? Perché Moshe Rabbeinu non voleva scrivere umile su se stesso. Avanza allora col poco d'inchiostro. Una volta avrebbe raccontato che c'era un rabbino davanti a un giudice che doveva testimoniare, doveva dire, fare un giudizio. E lui diceva di se stesso, di qua, di là, ha fatto quello. E il giudice gli dice, ma scusami, tu che sei un rabbino così illustre, così importante, come mai ti dai così tante arie? Questo gli risponde: guarda, rabbino, cosa posso fare? Mi trovo sotto giramento. Devo dire solo la verità. Questa è la verità. C'è la vera verità e c'è la verità che ci fa comodo. Allora, c'è chi dice che questa lettera è avanzata dallo Yud, che non ha scritto Moshe Rabbeinu. Altri dicono che questo inchiostro è avanzato dalla lettera Aleph di Vayikra che Moshe mette in piccolo. Quando Moshe viene chiamato nel santuario, all'inizio del libro di Vayikra, è scritto Vayikra con la Aleph piccola. Cos'è la differenza tra Vayikra e senza l'Aleph? Senza l'Aleph, se poi legge Vayikar, è capitato. Moshe Rabbeinu non vuole scrivere Vayikra, Hashem mi ha mandato, io sono importante. No, è capitato Hashem a parlare con Moshe, una cosa casuale, come da Bilam c'è scritto Vayikar, Hashem e Bilam. Hashem si è rivelato in maniera saltuaria a Bilam. Per cui dicono questi commentatori, siccome Moshe Rabbeinu doveva scrivere Vayikra con l'Aleph grande, normale, ma siccome lui la scrive con l'Aleph piccola, allora gli avanza dell'inchiostro. Questo inchiostro che gli era avanzato, l'ha messo sulla faccia la sua ed è iniziato la sua faccia a irradiare una luce infinita. Per cui il significato della Aleph più piccola, oppure della lettera Yud che Moshe non ha scritto quando parlava della sua umiltà, rappresenta un livello di grande devozione di Moshe Rabbeinu, che lui preferisce non scrivere il suo nome, preferisce non scrivere che Hashem l'ha chiamato a lui, ma lui era di passaggio, Hashem è capitato e si è rivelato a lui. Questo ha fatto sì che Moshe ha avanzato un po' di inchiostro, e questo inchiostro rappresenta l'umiltà di Moshe Rabbeinu. E questa umiltà di Moshe Rabbeinu è quella che ha portato Moshe ad avere questa faccia radiosa. Così dicono i commentatori, solo che non si capisce come mai Moshe Rabbeinu ha la faccia radiosa, perché in seguito nella Torah c'è scritto che lui toglierà una lettera Yud o che lui scriverà in piccolo una lettera Aleph, quando nella Torah ancora questi eventi non sono successi. Per cui non si capisce come mai Moshe aveva la faccia radiosa di eventi che succederanno in futuro. Questa sera cerchiamo di approfondire insieme questo Midrash e di guardarlo da una nuova prospettiva. Il Midrash chiede una domanda: da dove ha meritato Moshe questa luce? Non si capisce la domanda. Cosa vuol dire Moshe da dove ha meritato questa luce? C'è scritto chiaro nel Pasuk. Moshe era luminoso quando Hashem parlava con lui. Hashem parlava con lui e lui era luminoso. C'è scritto chiaro. Probabilmente, se Hashem parlasse con ognuno di noi diventerebbe molto luminoso. Diventerebbe come Moshe Rabbeinu, aveva la faccia radiosa. Per cui cosa vuole dire il Midrash chiedendo come mai lui era radioso? Che domanda è? C'è scritto chiaramente. Moshe era radioso perché Hashem gli aveva parlato, per cui si vede la risposta. Bene, il Midrash sta chiedendo la seguente domanda: da dove Moshe ha meritato questa luce? La domanda: come mai Moshe Rabbeinu, quando sale sulla montagna di Sinai per la prima volta, quando lui scende dalla montagna di Sinai con le prime tavole della legge, Moshe Rabbeinu non ha questa grande luce? Adesso noi sappiamo che le prime tavole della legge sono state scolpite da Hashem, le seconde tavole della legge sono state scolpite da Moshe Rabbeinu, come leggiamo nella parasha proprio di questa settimana di Ketisa. Hashem ha detto a Moshe Rabbeinu, Psol lecha, scolpisci per te, per tuo bene scolpiscimi per favore. Perciò la domanda era: Moshe Rabbeinu era già sceso dalla montagna la prima volta, con le prime tavole della legge. E lì Moshe Rabbeinu non ha nessuna luce particolare in più. Quando lui scende la terza volta della montagna con le seconde tavole della legge, qui Moshe Rabbeinu è radioso, ha una luce incredibile. Viene Midrash e chiede una domanda: come mai Moshe era radioso proprio qui? Per cui se le prime tavole della legge, che erano più importanti delle seconde, poiché erano state scolpite da Hashem, e quando Moshe scende con le prime tavole della legge, la sua faccia non è radiosa. Quando Moshe scende con le seconde tavole della legge, lì la sua faccia è radiosa. E a questo punto chiede il Midrash, come mai Moshe Rabbeinu aveva la faccia radiosa, ma non come mai era radiosa e basta. C'è scritto nella Torah che Moshe aveva parlato con lui, è ovvio perché era radiosa. La domanda è perché la prima volta non lo era e solo la seconda volta Moshe, la sua faccia è come un sole in piena estate che emana una luce incredibile. La risposta a questo Midrash e che era rimasto un goccio di inchiostro che Moshe l'aveva messo sulla sua faccia. Vediamo di capire cos'è questo inchiostro che rimane, che Moshe mette sulla faccia. Abbiamo parlato delle volte del significato delle due tipi di luce. C'è una luce che si chiama Or Pnimi e una luce che si chiama Or Makif. Or Pnimi è una luce limitata che penetra dentro il livello del recipiente. Ad esempio, una persona ascolta una lezione, un tema che è compatibile col suo livello di capacità di comprensione. Questa luce, questo insegnamento penetra nel suo cervello e lo illumina. Questo si chiama Or Pnimi. Poi c'è un altro tipo di alunno che sente un insegnamento, un approfondimento altissimo, superiore alle sue capacità, che lui non riesce a percepire in maniera completa. Questo tipo di alunno ha una luce che penetra nel suo cervello, ma non entra dentro e lo illumina il cervello, ma è makif, è intorno al suo cervello. Ogni volta che noi riceviamo una rivelazione che è superiore alle nostre capacità, questa rivelazione non penetra dentro il recipiente, ma rimane intorno. Questo è Or Pnimi e Or Makif. La Torah, noi sappiamo che è composta da una pergamena che si chiama Klaf e da dell'inchiostro che è il Dio che viene scritto sopra il Klaf. Vengono scritte delle lettere che formano delle parole, delle frasi e abbiamo la Torah scritta sulla pergamena. C'è una legge che dice, una halakha, che non basta una lettera con dell'inchiostro per essere kasher, ma la lettera ha bisogno di essere circondata dalla pergamena, ovvero non è sufficiente l'inchiostro per avere una lettera kasher, ma ci vuole la pergamena che circonda questo inchiostro. Come dice la halakha, una lettera che non ha l'inchiostro, che lo circonda totalmente, una lettera che non ha una pergamena che lo circonda completamente, non è kasher. Per cui le lettere della Torah hanno due componenti. C'è il componente, quello che è evidente, la lettera, e poi c'è il componente meno evidente, che è la pergamena che lo circonda la lettera. Cosa rappresenta a livello mistico questi due livelli? Le lettere della Torah rappresentano la luce che penetra dentro, Or Pnimi. La pergamena che sta intorno rappresenta Ormakif, la luce che sta intorno, che circonda. Per capire meglio, noi abbiamo la nostra anima che si rivela nel nostro corpo. Ci sono dei livelli dell'anima che si chiamano Pnimi. Il livello dell'intelletto si chiama Or Pnimi. Il livello del sentimento è un altro Or Pnimi. Il livello dell'azione è anche Or Pnimi. Perché il livello dell'anima si rivela nella mano. Mentre la volontà, il piacere, sono Or Makif. Cos'è Or Makif? È una luce che non penetra in un recipiente particolare. Infatti la volontà non è legata a un organo come il cervello, alla testa e il sentimento al cuore. La volontà è dappertutto, il piacere è dappertutto. La volontà e il piacere, che sono i due livelli più alti dell'anima, rappresentano i livelli Makif. A livello di persona, di vita, i livelli rivelati dell'anima sono i livelli conosciuti. Quando una persona sa di avere delle forze spirituali, di avere un certo carattere, di avere delle doti, questi sono i livelli Pnimi, sono livelli rivelati. Poi ci sono dei livelli, delle doti, che delle persone non sanno neanche di avere. Per decenni non sanno di avere delle cose, oppure tutta la vita una persona non sa di aver avuto una dote eccellente a suonare il pianoforte, ma non ha mai imparato a suonarlo. Perché questo? Perché questo fa parte del livello Makif. Ci sono dei livelli rivelati, conosciuti, e dei livelli che sono legati all'inconscio. Livelli che sono Makif, che si trovano nella persona, ma la persona non sa di averli. Come dice la Torah, Zot HaTorah Adam, questa è la Torah l'uomo, ovvero tutto ciò che nell'uomo c'è nella Torah e tutto ciò che c'è nella Torah c'è nell'uomo. Sono paralleli. Anche nella Torah troviamo questi due livelli. C'è il livello Pnim, il livello della luce che si rivela in maniera esplicita, rivelata. E poi c'è il livello nascosto, quello generico, quello Makif che è intorno. Le lettere dell'inchiostro della Torah sono il livello Pnimi, la luce rivelata, e la pergamena che sta intorno è la luce nascosta, la luce che sta intorno. Come dice un commentatore famoso, cosa vuol dire Israel? Le iniziali delle cinque lettere di Israel sono Yud Yesh, Shin Shishim, Resh Ribo, Alef Otiot, la Torah. Ci sono 600.000 lettere dentro la Torah. Questo vuol dire che ogni anima ha un legame con una lettera della Torah. Noi sappiamo che le anime all'origine erano 600.000. 600.000 anime, 600.000 lettere nella Torah. In realtà non sono proprio 600.000 lettere, ma se noi contiamo tutti i segni e le corone arriviamo a 600.000. Nella Torah noi abbiamo 600.000 segni che corrispondono a 600.000 ebrei. Per cui, quando gli ebrei fanno il vitello d'oro, quando gli ebrei abbandonano la Torah, quando gli ebrei cadono nel peccato più grave della storia di Am Israel, e perdono la loro spiritualità. Viene Moshe Rabbeinu dalla montagna e vede qualcosa di incredibile. Dice il Talmud che le lettere uscivano fuori dalla Torah. Cosa vuol dire le lettere venivano fuori dalla Torah? Per cui le tavole della legge diventano molto pesanti, per cui Moshe non riesce più a tenerle come abbiamo detto prima, e perciò Moshe scaglia le tavole della legge sul vitello d'oro e lo frantuma, ma frantuma anche le tavole della legge. Questo vuole dire così. La Torah e Israele sono paralleli. Ogni ebreo ha una corrispondenza nelle lettere della Torah. Ogni anima ha una lettera che gli corrisponde. quando gli ebrei fanno il vitello d'oro e si staccano da Hashem, automaticamente le lettere si staccano dal Sefer Torah. Non c'è più ragione che le lettere rimangano nel Sefer Torah. Quelle lettere che corrispondono a quelle anime che hanno peccato, che hanno fatto il vitello d'oro, non hanno più la possibilità di rimanere attaccate alla pergamena. Cosa fa Moshe Rabbeinu? Lui scende giù con le seconde tavole della legge. E questa volta Moshe Rabbeinu ha la luce che non aveva la prima volta. Quando Moshe Rabbeinu viene con le seconde tavole della legge, lui dimostra e rivela una nuova dimensione. Lui dimostra a Am Israel e ad Hashem che anche se un ebreo ha avuto un temporaneo staccamento dalla Torah e ha peccato col vitello d'oro, il peccato per eccellenza, comunque l'ebreo è legato ad Hashem, perché il legame con Hashem, le lettere che sono scritte nella Torah hanno due espressioni. C'è l'inchiostro della lettera e c'è la pergamena intorno all'inchiostro della lettera. E se per caso a livello rivelato possiamo dire che l'ebreo è staccato da Hashem a livello di Or Pnimi, ovvero manca l'inchiostro, perché quell'inchiostro di quelle lettere legate a quelle anime che hanno peccato non può più rimanere, non è più degno di essere attaccato alla Torah, rimane però la pergamena. Rimane la luce generica, rimane il legame ad Hashem a livello inconscio, a livello di Makif. È vero, a livello rivelato, l'ebreo non c'entra con Hashem, sta facendo il peccato di vitello d'oro. E così tutti gli ebrei che in maniera apparente potrebbero sembrare staccati da Hashem. Viene Moshe con le seconde tavole della legge nella parasha di Kitissa, nella parasha che leggeremo questo Shabbat, e dice ad Am Israel, al popolo, e dice ad Hashem, non bisogna guardare l'ebreo in maniera superficiale, non bisogna guardare solamente la maniera, i livelli rivelati dell'ebreo, non bisogna fermarsi alle apparenze, e l'abito non fa il monaco. E uno potrebbe dire, ma questo ebreo non c'entra niente con Hashem. Viene Moshe Rabbeinu e ci insegna nella parasha di Kitissa che anche quando l'inchiostro è staccato dalla pergamena, rimane la pergamena. Rimane quella pergamena bianca. Rimane il legame nell'inconscio dell'ebreo. Rimane un legame nell'anima che è inscindibile da Hashem. Rimane il bianco. Quando trovi un ebreo smarrito, ti dice Moshe Rabbeinu, invece di criticarlo, dirà, ah, guarda questo ebreo, come lontano, prova a vedere il mezzo bicchiere pieno. Cerca di trovare il livello makif, il livello del suo inconscio. La parte che è rimasta genuina in lui, che non è stata contaminata dal mondo, dal suo istinto negativo, dal suo etrarà, e vedrai che quella parte lì è rimasta legata ed è legata ad Hashem in maniera totale e integra. Ma quella parte lì non si può esprimere con le lettere, perché quando scrivi una lettera riveli qualcosa, ma quando c'è la pergamena intorno alla lettera, questo è un livello che ha di sopra di essere espresso, qualcosa di irrazionale, qualcosa di molto più alto. E questo è il livello interiore, livello dell'anima interiore che rimane sempre legato ad Hashem. Dice Moshe Rabbeinu quando scende dalla montagna, ricordatevi, cari ebrei, anche quando avete peccato, c'è un livello che non ha peccato, un livello che è rimasto al di sopra di essere peccato, ed è quel livello lì voi potete partire e tornare indietro ad Hashem. Dovete andare a ricercare il livello nascosto che è al di sopra di tutto, che non ha mai peccato, e da lì poi potete fare teshuva, il pentimento. Per questa ragione, quando Mosè è sulla montagna di Sinai, lui scrive la Torah con una piuma. E ha dell'inchiostro e scrive con questo inchiostro tutta la Torah. Ma gli rimane una goccia di inchiostro. Cos'è questa goccia di inchiostro che gli rimane, che il Midrash interpreta che questa è la luce che Moshe Rabbeinu acquisisce? Cosa c'entra la goccia di inchiostro che gli avanza con la luce di Moshe Rabbeinu? Adesso possiamo spiegarlo in questa maniera. Potremmo dire che il Midrash intende dire: così come c'è l'inchiostro che si scrive nella pergamena, la parte rivelata, c'è l'inchiostro che non si scrive. Cosa rappresenta questo inchiostro che non si scrive? Rappresenta la parte della Torah che non viene espressa, la parte nascosta, la parte makif, la parte che sta intorno. Dice Moshe Rabbeinu: se vogliamo trovare il modo come difendere Am Yisrael anche quando ha fatto il peccato il vitello d'oro, dobbiamo andare a cercare quell'inchiostro che non viene scritto, quella lettera d'inchiostro, che quella parte che è dell'ebreo inconscia, quella parte makif che all'esterno non si vede, ma nella profondità dell'anima non viene mai contaminata quella parte lì. E da quella parte lì uno può difendere Am Yisrael, può salvare Am Yisrael, da lì può fare teshuvah. Perché anche quando uno ha peccato, è sempre legato ad Hashem. Uno si rende conto che lui non si è mai staccato da Hashem, trova la forza e il coraggio di tornare indietro, perché dice: non mi sono mai staccato, non mi sono mai allontanato. E questo è il significato del Midrash. Quando Moshe Rabbeinu scende dalla montagna, le lettere volano via dalla pergamena. Cosa vuol dire? Rimane solo la pergamena. Quando Mosè scende giù con le tavole della legge, con la pergamena, le lettere vengono fuori, ovvero non c'è più il legame rivelato tra Bene Israele e la Torah, per cui queste lettere che rappresentano Bene Israele vengono fuori dalla pergamena, ma rimane la pergamena, rimane il legame profondo, ma chi? E questo è quello che Mosè Rabbeinu vuole mettere in evidenza. E questo è quello che Hashem dice a Mosè Rabbeinu. Quello che Mosè dice ad Hashem: o tu li cancellerai, o cancella il mio nome dalla Torah. Cosa vuol dire cancella il mio nome dalla Torah? E noi sappiamo che le parole di Mosè Rabbeinu si avverano, perché la parasha della settimana scorsa non c'è il nome di Mosè Rabbeinu, come abbiamo parlato più volte. Cancellami dalla tua Torah. Alla fine Hashem perdona, ma siccome Mosè ha detto queste parole, cancellami, una parasha viene cancellato il nome di Hashem. Mosè vuole alludere con queste parole dicendo: Hashem, tu vuoi castigare Bene Israele per il peccato del vitello d'oro? Ma questo solamente a livello rivelato loro meritano una punizione. Ma se andiamo a vedere la loro... il loro inconscio, il livello più alto, il livello makif, allora troverai che Bene Israele sono ancora legati ad Hashem. Vedi il legame che c'è sempre con Bene Israele. Dice a Mosè ad Hashem: se non gli vuoi perdonare, devi cancellare il mio nome. E dice Balaturim, si potrebbe alludere che Mosè Rabbeinu vuole dire: cancella non solo il mio nome, devi cancellare tutta la Torah, devi andare a cercare il legame che c'è in Bene Israele. C'è sempre questo legame, ma è nascosto. Devi andare a vedere sotto le lettere quel legame che non è cancellabile. Per questa ragione, quando Moshe Rabbeinu scende dalla montagna la seconda volta, il giorno di Kippur, lui riceve questa grande luce che Moshe ha rivelato, il legame infinito che c'è tra Hashem e Israele. Per questo lui merita questa grande luce, una luce infinita. Questa è una delle ragioni che noi festeggiamo il ricevimento della Torah a a Simchat Torah. Molti chiedono la domanda, come mai non festeggiamo il ricevimento della Torah? Cioè, non festeggiamo la conclusione della lettura della Torah? A Shavuot? Shavuot abbiamo ricevuto la Torah, dovremmo festeggiare a Shavuot? Alcuni vogliono rispondere, siccome la Torah la finiamo di leggere a Simchat Torah, allora la festeggiamo a Simchat Torah. Ma la domanda è, perché non iniziamo a leggere la Torah di Shavuot, in modo che la finiremo di Shavuot, così festeggeremo la conclusione della lettura della Torah il giorno che l'abbiamo ricevuta? La risposta, in base a quello che abbiamo detto, è chiara. Shavuot abbiamo ricevuto le prime tavole della legge, che poi si sono rotte e poi quelle lettere sono staccate. Per cui quelle tavole della legge e quella Torah che abbiamo ricevuto non rappresenta la dimensione profonda del legame che c'è tra Bene Israel e Hashem. Ma nelle seconde tavole della legge che abbiamo ricevuto a Yom Kippur, lì vediamo il vero legame tra Hashem e la Torah, un legame infinito che è inscindibile. Quello della pergamena, quello bianco, come Yom Kippur che è bianco, la pergamena è bianca. Bianco è colore del perdono. Quel legame viene espresso il giorno di Yom Kippur. Ed è per questa ragione che noi festeggiamo il ricevimento della Torah solo dopo Kippur, ovvero dopo che abbiamo dimostrato il legame che abbiamo tra noi e Hashem, tra noi e la Torah, che è un legame infinito, che è molto più grande del legame che viene espresso con le prime tavole della legge il giorno di Shavuot. Noi festeggiamo il secondo tipo di legame, il legame di Yom Kippur, il legame molto più profondo che, piuttosto che il primo legame, quello superficiale, quello dove le lettere sono staccate, perché lì si parla del legame rivelato. Siccome la festa di Kippur dimostra il vero legame che abbiamo con la Torah, sempre, inscindibile, anche quando in apparenza non c'è, ma in realtà c'è nei livelli più alti, nei livelli inconsci, per questa ragione noi festeggeremo Simchat Torah solo dopo Kippur, perché quello è il vero legame che abbiamo con la Torah, un legame infinito. Per questo noi festeggiamo Shavuot non studiando la Torah. Come il Rebbe spiega più volte, noi balliamo di Simchat Torah, ma la Torah sarebbe stato più appropriato festeggiarla studiandola, visto che è qualcosa di studio. La risposta è, noi di Simchat Torah dimostriamo il legame infinito che abbiamo con la Torah, che è quello della pergamena, quello del makif dell'inconscio. E questo è un legame che è superiore anche all'intelletto. È un legame che è uguale in ogni ebreo con Hashem, con la Torah. Mentre il legame che c'è a livello intellettuale può variare. Moshe Rabbeinu studia a livello molto più alto, Yeshua più basso, e comuni mortali come noi a un livello molto più basso. Ci sono molti livelli di studio della Torah. E può variare da uno all'altro. Ma quando uno balla, tutti balliamo uguale. Perché lì non bisogna avere un livello particolare. Perciò noi festeggeremo Simchat Torah con dei balli, poiché solamente ballando possiamo manifestare un legame che è infinito, che è al di sopra della ragione, che è anche irrazionale. Non a caso noi Shavuot studiamo tutta la notte e noi manifestiamo il legame con la Torah, con lo studio, perché lì è un legame limitato, per cui lo manifestiamo con lo studio. Qui a Simchat Torah il legame è infinito e irrazionale, per cui lo manifestiamo con i balli, con un'espressione che rappresenta qualcosa di irrazionale, saltare con i piedi. Qualcosa che non richiede intelletto, qualcosa che tutti possono fare, qualcosa che unifica tutto Am Israele. Ecco perché la festa di Simchat Torah, l'unica festa in tutto l'anno che noi facciamo a Kafot, giriamo intorno con i libri della Torah, noi prendiamo la Torah e andiamo intorno alla Bimah, ovvero noi vogliamo dimostrare che la Torah è un legame che gira, che è intorno, come un cerchio che non ha un inizio, non ha una fine, è infinito. Per cui il Midrash dice: da dove prende Mosè questa luce? Come mai non la prende la prima volta quando scende dalla montagna di Sinai con le prime tavole della legge? Risponde il Midrash: perché rimane dell'inchiostro. Cosa vuol dire rimane dell'inchiostro? La risposta è proprio così. Rimane dell'inchiostro vuol dire che c'è dell'inchiostro che non viene scritto. C'è un legame che non viene rivelato. Che è l'inchiostro che non viene scritto, è quel legame lì che, quello della pergamena, quello che non viene scritto. Come mai Moshe Rabbeinu riceve la luce solo dopo le seconde tavole della legge? Perché lui dimostra e rivela che c'è un legame infinito sempre. Questo legame è rappresentato dall'inchiostro che non viene scritto, ovvero dalla pergamena bianca. Siccome Moshe Rabbeinu dimostra e rivela questo grande e infinito legame, solo allora, dopo le seconde tavole della legge, lui merita questa luce infinita. E per questo la Torah non mi dice Moshe è sceso dalla montagna e aveva una luce. No. La Torah me lo dice in maniera negativa. Moshe non sapeva che aveva una luce infinita. Perché abbiamo chiesto, perché la Torah deve dire non sapeva, come ha detto l'Ora Chaim, chiede la domanda. Come mai la Torah stranamente qui mi afferma un concetto in maniera strana? E Moshe non sapeva che la sua faccia era luminosa. Avrebbe dovuto dire Moshe aveva la faccia luminosa, ma lui non lo sapeva. La Torah mi vuole dire che questo livello di rivelazione che Moshe ha ricevuto è legato a un livello che è irrazionale, che è al di sopra della ragione. Moshe non sapeva, vuol dire Moshe che era un livello di non sapere, al di sopra della sapienza. Proprio questa settimana abbiamo festeggiato Purim. È uno dei precetti di Purim è ubriacarsi. Ubriacarsi così tanto fino al punto da non riconoscere tra Mordecai e Haman. E molti chiedono cosa vuol dire non riconoscere tra Mordecai e Haman. Si spiega che Purim noi dobbiamo raggiungere un livello di annullamento davanti a Hashem, di talmente elevati, fino al punto che noi non riconosciamo tra Mordecai e Haman. Per questo diciamo lo yada, non bisogna riconoscere, bisogna raggiungere il livello di non conoscenza. Così come Purim noi riveliamo lo yada, così anche Hashem dice Moshe Rabbeinu. Tu riceverai una luce infinita, ve lo yada, e Moshe non sapeva. Il livello di non sapere che ha portato Moshe Rabbeinu a ricevere questa luce. Concludo con un racconto. Nel 1980, uno dei grandi leader dell'ebraismo del secolo scorso era Rav Soloveitchik, fondatore del YU, Yeshiva University. Lui nell'anno 5740, nel 1980, il giorno di Yuchvat, trentesimo anniversario della mancata del Rebbe precedente, il trentesimo anniversario della leadership, era venuto a visitare il Rebbe di Lubavitch ed è stato un evento molto particolare, perché lui era un grande leader. Si è seduto per 2 ore vicino al Rebbe, ha ascoltato il Rebbe parlare. Quando è arrivato, il Rebbe non si è seduto finché lui non si è seduto. Quando lui si è alzato per andare, il Rebbe si è alzato ed è rimasto lì fino a che lui non è uscito, è rimasto in piedi. C'era un legame profondo tra il Rebbe Rav Soloveitchik, quando loro si trovavano a Berlino, Rabbi Kavalsky, tutti grandissimi maestri che avevano studiato insieme negli anni 30 a Berlino. Un periodo di grande lotta contro l'ebraismo. Era molto difficile essere ebreo in quel periodo. e Rebbe andava all'università, studiava diverse facoltà, ma aveva sempre la Gemara con lui, ogni momento il libro apriva la Gemara e studiava. Una volta Rabbi Kavatsky e la professor Vecchi che hanno detto, quando eravamo a Berlino, l'unico che è venuto fuori puro e intaccato era il Rebbe. Comunque, il legame tra il Rebbe, tornando alla storia, il Rebbe e la Solveig che saliva molto prima. Un legame di corrispondenza su vari livelli. E quando lui è andato a visitare il Rebbe, è andato a trovarlo un chassid Rebbe a chiedergli com'era la visita del Rebbe, come lui ha trovato il Rebbe. E Rav Soloveitchik ha risposto così. Cos'è la differenza tra i primi 40 giorni che Moshe Rabbeinu era sulla montagna di Sinai e gli ultimi 40 giorni? La prima volta Moshe studiava Torah giorno e notte, assorbiva la Torah che Hashem gli insegnava, la parte rivelata, la parte nascosta. L'ultima volta che Moshe è salito Hashem, devi perdonare, devi vedere l'oro inconscio, devi vedere la pergamena, devi vedere l'anima profonda, devi qua, devi là. Le prime 40 giorni Moshe era tranquillo, gli ultimi 40 giorni Moshe doveva litigare. L'Arsolo Vecchi che ha detto, quando io ricorrevo a Berlino, era un grande studioso. Quando ho incontrato il Rebbe in America, ho visto una testa incredibile. Ma quando l'ho visto ieri a 770 nel raduno, ho visto un'altra cosa, un'altra guida, un altro leader. Ho visto il Moshe Rabbeinu che lottava per Hashem per difendere Israele. Ho visto la luce che aveva Moshe Rabbeinu quando è sceso la seconda volta. Questa è la luce che merita, che è degna di ogni guida di Amisrael, che si sacrifica per Amisrael, che combatte per Amisrael, che difende del fuoco, anche quando un ebreo ha peccato lo difende, ma guarda che c'è l'anima che è nascosta, che è legata da Hashem, che bisogna rivelare quel livello di quell'anima. Ha detto la Soloveitchik, questo è quello che ho visto ieri, ho visto la luce di Moshe Rabbeinu, che lui aveva la seconda volta, ho visto un nuovo Rebbe, impariamo anche noi, combattere per Amistrel, vedere la parte nascosta, la parte che rimane intaccata, e riveliamo questa parte dentro di noi, dentro ogni ebreo che ci circonda, e presto potremo vedere la Geulah, Shlema b'Mehera b'Yameinu, Amen.